scoprì nelle isbe, nelle case di queste persone, una profusione di decori talmente intensa, talmente all over, che lui
con vivacità cromatica.
Sì, grande vivacità cromatica, ma soprattutto che ricopriva ogni superficie delle stanze e ogni superficie degli oggetti, anche i più umili, come per esempio i battipanni, i battitappeti, lo slittino per i bambini, ogni oggetto, era le conocchie per filare la lana, quindi ogni oggetto era ricoperto da una profusione di decori. Lui disse: io ebbe la sensazione di essere entrato dentro la pittura. E anni dopo tutte queste stimoli visivi riemersero in lui quando decise di lasciare la carriera giuridica e di dedicarsi soltanto all'arte. Ma diciamo che questi segni essenziali, questi segni elementari che lui vede nelle opere dell'arte popolare russa non vengono ovviamente citati in maniera pedissequa, anzi lui era ben consapevole del rischio, lo scrive, di creare un'arte meramente decorativa e voleva rifuggire questo rischio. No, diciamo che questi diventano lo stimolo per una riflessione teorica e filosofica estremamente approfondita, di cui dà conto nel suo volume fondamentale, nel suo saggio Lo spirituale nell'arte, partendo appunto da queste sue profonde riflessioni, intrecciandole con gli stimoli che gli venivano dalla musica, di cui era un appassionato cultore, musica contemporanea, di Schoenberg soprattutto. Ecco che lui a un certo punto dice: scoprì finalmente che dopo l'epoca materialista in cui avevamo vissuto, era l'epoca del positivismo naturalmente,
entra lentamente nell'astrazionismo,
rivolgersi di nuovo all'interiorità dell'uomo. Quindi l'astrazione la si può ritrovare solo nello spirito dell'uomo, lo spirituale nell'arte per l'appunto. Bisogna abbandonare una pittura che ritragga la realtà visibile per andare a cercare dentro di sé la risonanza interiore, che sono le parole esatte che lui usa, la risonanza interiore che la realtà visibile genera nello spirito di chi la osserva.
E quindi opere come questa che abbiamo davanti,
sì,
che è non oggettivo del 1910, quanto conta l'elemento per esempio della scienza?
Beh, l'elemento della scienza conta in quanto una delle ragioni che lo spinsero ad abbandonare la pittura tradizionale, narrativa, realistica, naturalistica, fu la scoperta della scissione dell'elettrone, cioè la scoperta del fatto che l'atomo non era inscindibile, ma che aveva degli elementi costitutivi. In questo modo, lui disse, la realtà perse ai miei occhi ogni significato, perché se gli oggetti reali sono composti da atomi che credevamo indivisibili e in realtà invece questi hanno degli elementi costitutivi, ecco che la realtà ai miei occhi non ha più senso. Diciamo che la scoperta dell'elettrone, quindi del fatto che l'atomo non era inscindibile, gli creò un grande, diciamo, turbamento, in quanto gli rese palese il fatto che la realtà era qualcosa che stava disgregandosi ai suoi occhi. Lui arriva all'astrazione nel momento in cui decide di non dipingere più la realtà, ma per l'appunto il riflesso, il riverbero, la vibrazione che la realtà determina nell'interiorità dell'individuo, perché la realtà aveva perso ai suoi occhi ogni significato. Diciamo subito che c'è Silvia Burini, che è l'altra curatrice della mostra, che è una docente di storia dell'arte russa a Ca' Foscari, ha avuto un ruolo primario nel comporre questa mostra e quindi diciamo che la mostra parte da una stanza dedicata al viaggio a Vologda, dove ci sono questi oggetti delle arti popolari. Poi si concentra sul tema del cavaliere errante, muovendo dalle icone di San Giorgio. San Giorgio tra l'altro è il santo protettore di Mosca, quindi lui che era nato a Mosca ed era innamorato di Mosca, era molto devoto questo santo. Ci sono delle bellissime icone della Tretiakov del Cinquecento con la figura del cavallo e del cavaliere, e c'è la sua interpretazione del cavallo e cavaliere in uno dei suoi San Giorgio. Questo è quello più fiabesco, che viene dalla Tretiakov, pure questo. Poi l'immaginario infantile, a cui lui attinge largamente per svincolarsi dalle norme accademiche, per trovare un linguaggio più essenziale. Le arti popolari dei lubki, le suggestioni dei lubki, che erano le stampe popolari russe, che erano in ogni casa, anche dei contadini più poveri.
Una specie di angeli, di figure mitologiche.
Questo è l'uccello del paradiso ed è l'uccello di fuoco, la fenice sostanzialmente. Kandinsky era un collezionista di lubki, appunto perché anche così come il linguaggio dell'infanzia, il linguaggio dell'arte popolare era per lui fonte di ispirazione, era un collezionista, nel suo studio teneva un lubok esattamente praticamente gemello di questo che noi stiamo esponendo. Qui c'è una famosa fotografia. Il tema è quello dell'uccello del paradiso, dell'uccello di fuoco nell'arte popolare, e qui lo vediamo invece, diciamo, tradotto da lui nel suo linguaggio visionario, l'uccello di fuoco in questo meraviglioso grande acquarello che viene dal Museo Pushkin di Mosca. Poi appunto c'è il primo quadro astratto, il primo dipinto astratto di Kandinsky, dipinto a olio astratto di Kandinsky, perché c'è il famoso primo acquarello astratto che sta al Pompidou, e era un quadro che è un quadro che è stato ritrovato solo nell'89 nei depositi del Museo Nazionale Georgiano di Tbilisi, e che è la prima volta che arriva in Italia.
Da dove?
Dal Museo Nazionale Georgiano di Tbilisi. Sì. E dopo te lo vedete. Sì. Sì, c'è un altro quadro che per la prima volta viene in Italia, sempre dallo stesso museo, ed è il più tardo che c'è nella mostra del 1920, perché la mostra si ferma alle soglie della sua partenza dalla Russia per la Germania, dove insegnerà al Bauhaus. E quello che vorrei che fosse chiaro è che questo non è Kandinsky prima di Kandinsky, perché Kandinsky del Bauhaus è un epigono di se stesso. Questo è il Kandinsky
che nasce,
che crea l'astrazione. Questo è il grande Kandinsky. Del resto, nel 21, quando va in Germania a insegnare al Bauhaus, lui, che era nato nel 1866, era già un uomo più che maturo.
Sei riuscita ad avere tutti i prestiti che volevi, o c'è qualcosa che avresti voluto?
Avremmo voluto delle altre cose, chiaramente, come sempre accade, ma l'anno scorso era il 150enario della nascita di Kandinsky, quest'anno è il centenario della Rivoluzione d'Ottobre, quindi ci sono numerose mostre sulle avanguardie russe. I dipinti, come sappiamo, non possono viaggiare più di tanto, quindi se sono già stati esposti in altre mostre, poi tendenzialmente i musei che li conservano li tengono per sé a riposare, diciamo, come serve per la conservazione.